In altre parole.
Secondi alle 8:18 è tempo di In altre parole della nostra ospite di questa settimana, Elisabetta Moro, antropologa di formazione e divulgatrice scientifica, vive e insegna a Napoli, dove è professore ordinario di antropologia culturale presso l'Università Suor Orsola Benincasa e insegna storia della gastronomia dei paesi del Mediterraneo all'Università Federico II di Napoli. Con lei questa mattina vogliamo parlare di cucina e di cibo, lo faremo un po' in lungo e in largo, ma perché è l'attualità a darcene la possibilità. Intanto, buongiorno e bentrovata Elisabetta Moro.
Buongiorno, grazie.
Allora, noi vogliamo partire dalla notizia, credo di domenica, è quella dei visti negati a obesi e diabetici. Trump ha deciso delle nuove regole per i migranti che però non valgono per i più ricchi. E allora, partiamo da qui.
Diciamo che Trump ha avuto un'idea piuttosto restrittiva, cioè tutti coloro che non hanno una salute di ferro non possono chiedere il visto di residenza a lungo termine, e soprattutto lui mira in questo momento al sovrappeso, agli obesi e alle persone diabetiche, che per lui sono un rischio di aggravio per le spese sanitarie un domani, magari non immediatamente, però se queste persone diventano in qualche modo residenti a lungo termine negli Stati Uniti, poi potrebbe essere necessario occuparsi di loro da un punto di vista medico. Quindi il visto viene concesso solo a chi può dimostrare di avere i soldi per pagarsi le cure vita natural durante, quindi significa anche un bel budget. E ovviamente questo diciamo non è nuovissimo, perché anni fa il Sudafrica negò il visto ad uno chef in sovrappeso, che pure sarebbe andato a lavorare, chiedeva il visto non per diciamo sfruttare i servizi sanitari del Sudafrica. Però in realtà già lì cominciava questa idea di uno stato terapeutico che vuole controllare i corpi, essere sicuro di non spendere, e quindi non gli interessa se sta entrando un premio Nobel, un genio, qualcuno che cambierà la storia, qualcuno che ha una grande umanità, una grande capacità. Gli interessa soprattutto non spendere e richiede appunto una salute di ferro. È un po' come era un po' per gli emigranti verso le Americhe quando arrivavano a Ellis Island. Sappiamo che tutti quelli che non erano in grande salute venivano rispediti a casa, no? Quindi è un po' una vecchia pratica che però prende i termini di oggi: quanto zucchero hai nel sangue, quanto pesi, la tua massa corporea è corretta o scorretta? Se è scorretta non ti vogliamo proprio.
Quasi anche a dire che insomma uno è colpevole magari anche di essere
in sovrappeso. Non c'è dubbio, diciamo che è una nuova forma del peccato di gola, non più dettato, non più stigmatizzato dalla religione ma dalla nazione.
Tra l'altro c'è anche la notizia sempre di questi giorni che Trump ha concluso degli accordi anche per ridurre i costi dei farmaci anti-obesità negli Stati Uniti. Questa era l'altra notizia di questi giorni che insomma fa un po' il paio con questa, ma un'altra curiosità invece, visto che parliamo di cibo e in qualche modo anche di politica, ma ribaltando il discorso e magari parlandone in positivo, è anche vero che il cibo spesso è un messaggio, un veicolo per le campagne politiche, e l'abbiamo visto ad esempio con Mamdani.
Sì, Zoran Mamdani si è fatto ritrarre che mentre mangiava qualunque cosa,
esatto.
Ovviamente qualunque cosa è concesso a un musulmano, perché ovviamente anche questo va detto, lui segue comunque la regola del cibo halal, ma comunque soprattutto alcuni tabù principali. Chiaramente non si è fatto ritrarre mentre mangiava salsicce di maiale, però si è fatto ritrarre in tutti i modi con i piatti tipici delle etnie che avrebbero potuto votarlo, dimostrando che il cibo è un grande linguaggio, è un po' la base della nostra umanità. Il cibo è un linguaggio che capiscono veramente tutti, quindi mangiando un piatto pakistano, mangiando un piatto vietnamita, uno thailandese, uno mediterraneo, Mamdani si è veramente conquistato i cuori di tutti, perché mangiare il cibo degli altri significa accoglierli e
Esatto.
condividerne la cultura, no? Tant'è vero che si è fatto anche ritrarre mentre mangiava del riso con le mani, anziché con la forchetta, e c'è stata una grande polemica perché appunto i repubblicani hanno detto, beh, è un colpo basso, in realtà non si mangia così, questo è un modo antigenico, non è vero, per esempio, che in Vietnam si mangi il riso così. Però questa polemica politica dimostra che in realtà lui ci aveva preso e d'altronde il risultato delle elezioni gli dà
Ha
ragione.
dimostrato, infatti, perché alla fine il cibo, come diceva lei, insomma, è anche identificazione, appartenenza culturale. E Mamdani vive a Queens, un distretto di New York, che è probabilmente la regione più culinaria, più culturalmente diversificata anche, non so se del mondo, ma insomma comunque particolarmente diversificata. E come si diceva, lui si è fatto ritrarre anche nei suoi video, l'abbiamo visto spesso, mangiare magari in un locale halal con cibi sia indiani che pakistani, e lui ha accuratamente, leggevo, anche proprio evitato invece la cucina, quella più accompagnata, diciamo, agli stereotipi che più conosciamo come quella italiana, francese o americana. Quindi ha puntato su questo anche proprio perché voleva una campagna, un linguaggio che fosse inclusivo e che andasse appunto ad intercettare, ecco, più comunità o il più gran numero di comunità possibili. Quindi questo era un aspetto che ancora volevamo toccare. Ma poi, Elisabetta Moro, c'è un'altra notizia che ci ha raggiunto questa mattina, di cui pure vogliamo parlare, una notizia importante che riguarda l'UNESCO.
Sì, c'è stato un primo via libera alla candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità e questo ovviamente non può che farci piacere perché chiunque sia o di cultura italiana o di passione o che abbia una passione per l'Italia lo capisce bene perché c'è un certo modo di stare a tavola degli italiani, fatto di tradizioni locali, di vite di famiglia, di ricettari appunto scritti sui quadernetti sporchi di olio, burro e farina, che tutti quanti abbiamo magari conservato delle nonne, delle bisnonne. Quindi in realtà la cucina per tutti quelli che sono di questa cultura, io dico di cultura italiana in generale, perché si può essere di cultura italiana anche essendo nati a Bombay, non ha nessuna importanza. Basta che in qualche modo scatti quell'automatismo che è questo. Ci si siede a tavola, si comincia a mangiare e si comincia a parlare di altro cibo che si mangerà in futuro, che si è già mangiato in passato. Questo contraddistingue gli italiani e dà molto fastidio ad alcune culture che invece trovano disdicevole questa nostra abitudine a gustare anche il cibo che non stiamo mangiando, ma semplicemente col pensiero. E quindi in questo senso questa possibilità che poi a dicembre venga confermata questo giudizio sulla cucina italiana è molto positivo, secondo me, perché c'è bisogno di questi riconoscimenti perché incoraggiano a conservare le tradizioni, a essere più attenti alla propria storia culinaria, a conservare anche magari ricette, prodotti, cose che la globalizzazione tenderebbe un po' a spazzare via perché magari sono meno remunerativi, meno facili, da coltivare, però in realtà i sapori della cucina italiana vengono proprio dalla differenziazione fortissima che c'è tra una regione e l'altra. Quindi, per esempio, se si viene in Ticino, si mangia una cucina italiana che ha tutta una serie di caratteristiche legate anche al territorio. Non è semplicemente la cucina italiana che si mangerebbe a Palermo o a Lecce o a Firenze, no? Quindi c'è questa regionalità che però è un po' come siamo noi, l'Italia è un po' come il manto di Arlecchino, è fatto di tanti pezzi colorati diversamente, che però tutti insieme fanno il nostro costume alimentare.
Ecco, il nostro costume alimentare. Allora, magari in chiusura possiamo ancora anche accennare alla cucina mediterranea. Abbiamo parlato prima, dicevamo, della decisione di Trump di negare il visto agli obesi. Adesso, in conclusione, potremmo quasi dire che la cucina mediterranea spesso, non so se questo è uno stereotipo, viene anche associato al fatto che è una delle cucine più sane.
Beh, sì, la cucina mediterranea è stata anch'essa riconosciuta dall'UNESCO, anzi è stato il primo patrimonio che è stato riconosciuto 15 anni fa, quando l'UNESCO non era ancora del tutto convinta che il cibo fosse cultura, questo va detto. Sono passati 15 anni, adesso c'è una consapevolezza veramente diversa, ma chi ha candidato la cucina me mediterranea e in realtà la dieta mediterranea ci ha visto lungo, perché per dieta non si intende la dieta per dimagrire. 7 kg 7 giorni. Dieta significa anche stile di vita, filosofia. Per i greci addirittura significava, diaita significava anche casa, habitat, quindi è proprio il nostro modo di stare al mondo. E questo stile di vita poi l'OMS lo ha riconosciuto anche da un punto di vista dietologico come quello che dà più longevità, che mediamente fa benissimo alla salute di tutti, a prezzi modici però, perché qui è anche la questione: se il farmaco antiobesità, se l'altra cosa, diciamo l'altra cura medica me la posso permettere se sono ricco, in realtà la dieta mediterranea previene le malattie non trasmissibili, quelle cardiocerebrovascolari, e quindi ci dà una salute a lunga gittata, diciamo, che è molto importante, perché soprattutto nel momento in cui offre una longevità in piena salute anche mentale, significa che la persona nella terza e la quarta età è anche autonoma, è in condizioni di ragionare, di ricordare, di fare tutte le sue attività di pensiero. E questo è veramente un grande regalo che in fondo anche in questo caso è un po' merito dell'Italia, perché è stata scoperta in Italia la dieta mediterranea, poi è stata studiata a lungo, poi è diventata appunto patrimonio di tutti, e dentro la dieta mediterranea ci sono tantissime culture, perché il Mediterraneo è fatto di 800 milioni di persone, 20 nazioni, tantissime religioni, quindi è inclusiva per definizione.
Certo, mi vengono già in mente ad esempio tutte le diverse spezie, ecco adesso alla cucina mediterranea. Questo è stato il mio primo pensiero, ma molto bello anche quello che diceva prima, il fatto che la cucina è uno stile di vita, anche una filosofia, è casa ed è anche un po' il nostro modo di stare al mondo. Elisabetta Moro, grazie per essere stata con noi, erano tanti gli spunti questa mattina, tutti dettati dall'attualità, siamo riusciti a cucirli tutti insieme e noi ci ritroviamo sempre domani qui alle 8:18.
Grazie e buona giornata a tutti gli ascoltatori.
Rete 2.